Sono un uomo generato da un uomo nato da una donna. Credo al grande architetto dell'universo, al sogno del firmamento, l'arte, ermetica verità, luce, miglioramento dell'uomo, mistero, magia, geloso segreto. È bello incontrarsi tra uomini liberi nell'alchimia della vita.
Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, bentornato al generale Franco Angioni e a un ospite particolare che abbiamo in collegamento da Milano, Stefano Zecchi.
Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Oggi parliamo di un appuntamento e di un libro che ci porta a Fiume. Nella città di Fiume, che ha cambiato nome, oggi si chiama Rijeka e ha dato i natali anche al nuovo presidente della Croazia, perché Kolinda Grabar-Kitarović è nata proprio a Fiume il 29 aprile 1968, quando Fiume era Jugoslavia, questa confederazione nata per volontà di Tito, che aveva sangue misto perché era personaggio che coniugava sia la Serbia che la Croazia, quindi le due anime importanti della confederazione lui le riuniva e in qualche modo le teneva insieme. Questo libro di Stefano Zecchi, che si chiama Zecchi, Rose Bianche a Fiume, racconta una storia d'amore. Una storia d'amore tra chi?
Diciamo così, il contesto è appunto Fiume, nel momento in cui viene ceduto alla Jugoslavia, cioè gli anni immediatamente...
Il 47.
Seguiti alla fine della guerra, tra il 45 e il 48, diciamo così, quando le terre erano, diciamo, ancora in discussione sulla loro assegnazione.
Il trattato di Osimo era lungi da arrivare.
La storia è appunto quella di un giovane che si aveva appena finito la maturità classica, in molta forte ostilità con la famiglia, soprattutto con il padre, solo perché aveva desiderio di definire una propria autonomia, una propria identità. Il padre era un ex legionario fiumano, però adesso era molto tradizionalista, aveva perso tutta quella sua fantasia rivoluzionaria, fascista. Il figlio, in opposizione al padre, sceglie una strada molto complessa, che è quella del comunismo, e nel comunismo lui vede la possibilità, molto idealizzata evidentemente, di una nuova società, di nuove libertà, di nuove giustizie. Quindi sceglie, a differenza di molti italiani del posto, di molti suoi amici, sceglie di la strada della Jugoslavia, quindi quella del comunismo, di una Fiume comunista. Ecco, questo è il contesto in cui poi si inserisce una storia d'amore che lo continuerà a seguirlo per tutta la sua, si può dire, vita, in un momento in cui, quando si è giovani, si fanno scelte, anche scelte di amicizie, scelte politiche, scelte di amori, quando si è ancora molto, come dire, inesperti della vita, si fanno le scelte forse più fondamentali della vita.
Mi permetto di interromperla per ricordare un'altra bellissima storia, non solo d'amore ma intima, su quegli anni, è il romanzo Esilio di Enzo Bettiza, che è ritornato agli onori della cronaca per una bellissima lunga intervista che ha regalato a Repubblica e che ha parlato proprio di questo, di un'adesione anche sua, di giovane esule dalla Dalmazia, lui era di Spalato, al comunismo. Però a domanda risponde: perché, no, voi che siete stati così colpiti, eravate fuggiti, perché c'era qualcosa che ci infuocava, ecco, il comunismo dopo quegli anni così oppressivi del fascismo fu l'opposta reazione anche di persone colpite in fondo nella loro vita privata da questa dittatura comunista che rispondeva appunto alla dittatura titina in Jugoslavia.
Sì, soltanto che nel caso di Bettiza arrivò in Italia prima che il Cominform decretasse questa condanna nei confronti di Tito. Dall'altra parte il mio personaggio, che è un personaggio inventato all'interno di una storia,
ma mica tanto
vera,
perché insomma sembra rispondere a dei nomi e cognomi, insomma qualcuno dunque, ci si è riconosciuto.
La storia dunque è diciamo così aristotelicamente verosimile.
Esatto.
I nomi in cui ci sono i cognomi sono veramente esistiti.
Esatto.
E che nel mio caso, nel caso del personaggio, come dei suoi maggiori amici e quindi quelli che costruiscono il plot della narrazione, sono frutto della mia invenzione. Ecco, lui, Gabriele, il protagonista, il giovane protagonista, patisce le pene dell'inferno proprio perché la sua illusione nel comunismo finisce immediatamente, non ha la possibilità, come dire, di esportarlo in un occidente in cui in fondo il comunismo era stato visto come e continuato ad essere visto come una serena visione della libertà e della giustizia, nonostante il 56 ungherese, nonostante Praga, nonostante tutte le manifestazioni che molte volte avevano messo l'accento.
Però professore, no, sostanzialmente poi lei, perché io voglio dire, anche questo suo libro si può anche leggere in una chiave di lettura moderna, valutando quello che sta accadendo adesso, perché lei disegna dei personaggi molto realistici. Allora il protagonista è una persona per bene che si illude, che crede di abbracciare un'ideologia che va contro quella dittatura che c'era prima, quindi lui pensa veramente a un'illusione di libertà. Poi c'è quell'altro personaggio che è Mitran, purtroppo diabolico, Mitran, e viene fuori invece per quello che era realmente invece l'ideologia comunista.
Quindi
anche all'interno
anche
di quello c'era il bene e il male.
Anche se Mitran, quello che rimane fedele all'ideologia titina, poi anche lui paga un prezzo molto alto alla fedeltà a un'idea. Diciamo così che sono due personaggi, i due amici che costruiscono questa storia di rose bianche a fiume, e la loro fedeltà a un'idea in un modo e in un altro li procura delle situazioni di grande sofferenza. Certo, nel mio caso, nel caso del narratore Stefano Zecchi, non c'è pietà per Mitran, mentre ce n'è molta per il giovane, forse illuso, innocente.
No, non solo
Gabriele.
Il lettore è felice della fine di Mitran. Le dirò che invece sulla storia d'amore io avevo pensato un altro finale, poi fuori onda glielo dico.
Anche perché non dobbiamo svelare tutto.
Certo, vede. No, in questa battuta lei coglie un problema cruciale. Allora, vede, se posso interromperla, nel nostro mondo, diciamo, post-bellico, diversi saggi sono stati scritti sulle vicende della Jugoslavia e di questo esilio dei nostri connazionali che non hanno voluto seguire la strada del comunismo titino.
E anche del cambio di passaporto, perché insomma sono
esatto,
due le cose.
Molti saggi sono
l'opzione
stati scritti,
fu fatta fare l'opzione.
Sì, certo. certo, però sono saggi pubblicati mediamente da piccoli editori,
sì, sì, vero.
E che non hanno avuto grande diffusione. Le eccezioni si contano sulle dita di una mano. Ecco, io ho voluto scrivere un romanzo, per la verità è il secondo romanzo che ho scritto sull'argomento, proprio perché la narrativa tocca immediatamente il mondo affettivo, simbolico, emotivo delle persone. Ecco perché io, quando l'ho interrotta, quando lei ha detto non svediamo il finale, è perché un romanzo fa partecipare al problema molto più di un saggio. Un saggio cerca la descrizione,
è molto
della
più
verità.
Pericoloso, infatti i romanzi sono i libri più proibiti dalle dittature che i
fatto
saggi
così. Esattamente. se lei pensa ad Arcipelago Gulag di Solzhenitsyn, per l'amor di Dio,
o a versetti satanici anche a versetti.
Esattamente. Perché il romanzo ha una forza immediata nell'immaginario delle persone.
Senta, professore, no, lei accennava di aver scritto un altro libro. Allora, qua abbiamo il generale Angioni, lei aveva scritto un romanzo sul caso Pasquinelli.
Non
no,
romanzo,
dunque è così.
Non
io
era
ho scritto un romanzo sulla vicenda di Pola e si intitola Quando ci batteva forte il cuore, ed è la storia di una famiglia, di un papà, di un bimbo che fuggono da Pola. E poi questo è stato forse all'origine di tutto l'interesse che mi ha portato a scrivere su il tema. È questo libro, diciamo così, storia verità, in cui non c'è però romanzo, è una storia molto breve, verità, su Maria Pasquinelli.
Ecco, su Maria Pasquinelli vogliamo interrogare il generale Angioni. Cosa succederà il 10, il giorno della memoria, del ricordo, delle foibe, in un cimitero in provincia di Udine, a Tavagnacco?
Qui non ho la palla di vetro, quindi non lo so che cosa succederà, ma io sento in me che a posteriori, senza volersi considerare dei giudici infallibili, ci sono dei personaggi che meritano di entrare in un romanzo, ma in un romanzo vero. Di vita vissuta. Ecco, la Pasquinelli va rispettata per il suo coraggio personale, va criticata per le azioni che sono state sollecitate da impulsi di carattere politico.
Non è così che si portano avanti le idee.
Certo. E poi c'è la figura che io voglio considerare molto dignitosa di un funzionario dello Stato, un generale che in momenti critici, d'altra parte se il momento non è critico non si chiamano i generali, si chiamano i prefetti, si chiamano i direttori di orchestra, si chiamano...
E noi chiamiamo sempre il generale Angioni.
Che siamo sempre in momenti critici.
Allora vorrei fare più il professore di scuola che non il generale vero, ma quando invece le situazioni sono critiche e ci sono questioni da risolvere, si chiamano anche i militari, e in particolare i generali, che dovrebbero avere questa aplomb nel gestire le situazioni difficili. Quindi la vittima di questa storia è il generale inglese
Robert De Winton,
che ha lasciato il segno delle vicende dolorose, come tutte le guerre hanno con loro.
Aveva allora, 39 anni, ecco, era giovanissimo,
ed era molto quotato da un punto di vista professionale, aveva
dei dragoni famosi
della regina, e di conseguenza credo che ci sia la necessità di un omaggio a questo professionista. Non voglio dire professionista della guerra, perché i generali non sono professionisti della guerra.
E che perché era tempo di pace, era il 47.
Sì, non solo, ma siccome molta nella Vulgata si ritiene che i generali sono sempre amanti della guerra, io devo precisare che solo i generali che non hanno fatto la guerra amano la guerra, i generali che l'hanno fatta non possono amare la guerra, e il generale che a Pola doveva gestire, umanamente parlando, una situazione molto difficile, fu vittima di questo eccesso di comportamento da parte della Pasquinelli. Ma... e di conseguenza credo che dobbiamo rendere omaggio a questo professionista per quello che aveva in animo di fare, a favore anche di una popolazione che, per quanto non avesse il passaporto italiano, per noi era ancora una popolazione italiana.
Stefano Zecchi, in conclusione del nostro collegamento, una storia d'altri tempi, Maria, uscito per Vertigo nel 2011, è stato anche sottoposto a Maria Pasquinelli, perché è morta l'anno scorso, quindi era ancora viva. Vi siete incontrati? Questa donna, dopo aver compiuto questo efferato delitto, insomma, di sparare a bruciapelo al generale che passava in rassegna i suoi soldati, non si è mai pentita, almeno questo è quello che hanno detto alcuni che l'hanno incontrata a Bergamo, perché lei fu graziata dal presidente pro tempore.
No, è stata Gronchi, è stata graziata.
Credo però che non è stato nell'interregno dopo Segni nel 68, non importa.
Da Gronchi, cioè è così che lei era stata condannata a morte.
Esatto, dal Tribunale di Trieste.
Sì, il Tribunale, lo stesso Tribunale americano, anglo-americano, decide di non procedere all'esecuzione. E quindi va all'ergastolo. Poi il presidente Gronchi le concede la grazia e lei esce di prigione. Io avevo perso assolutamente le sue tracce.
Tutti pensavano che era morta.
No, non tutti, no. Io avevo perso le sue tracce, nel senso che non sapevo dove fosse. In realtà era in una casa di ricovero a Bergamo. Infatti lei mi scrisse perché aveva letto il libro, diciamo il libretto, perché prima di tutto questo testo fu pubblicato dal Corriere della Sera nei suoi brevi romanzi che pubblicò un'estate di alcuni scrittori ogni settimana, e evidentemente lo ebbe tra le mani. E siccome io finivo questo testo dicendo di lei non si seppe più nulla, lei mi scrisse dicendo: beh, caro professore, sono qui, e mi disse dov'era. Però io non ebbi mai l'opportunità di vederla, era ormai molto anziana, e devo dire che il mio desiderio di incontrarla era anche dovuto al fatto che lei aveva lasciato delle testimonianze molto importanti in una cassetta di sicurezza a Trieste, e che questa cassetta di sicurezza si sarebbe dovuta aprire in seguito alla sua morte. Io non ne so più nulla di tutto questo.
Ma lì se n'era occupato l'avvocato Giannini, che era stato anche protagonista del processo di Porcius, no? Se non ricordo male. Anche lì lei fu chiamata a testimoniare per questo efferato delitto che fu compiuto dai partigiani italiani verso altri partigiani italiani, perché insomma l'episodio è quello, non bisogna girarci intorno.
Comunque il biglietto che le fu trovato addosso è un biglietto che colpisce profondamente. Cioè, secondo lei questa donna cos'era? Una donna esasperata, una fanatica?
No, assolutamente. Lei era una strana figura per il suo tempo, in realtà molto moderna per il suo tempo, cioè una donna, una maestra che aveva a un certo punto della sua vita dedicato le proprie forze.
Senza famiglia, vero? Non aveva mariti?
Sì, no, era figlio di un professore universitario, lei è fiorentina, toscana o fiorentina.
Ma si diceva anche parente di un ex ministro della guerra della Repubblica di Saloma, è vero questo episodio?
No, questo non lo so.
Dicono nipote di Soddu, se non ricordo male.
No, non credo assolutamente questo. No, lei prima si era dedicata all'insegnamento, era una persona molto vicina alle realtà, diciamo, combattenti per la libertà ovunque queste ci fossero. Addirittura si parla di lei che andò a combattere in Africa travestendosi a un certo punto da soldato uomo per poter combattere. Quindi era una donna molto presa dall'idea del combattimento.
Anche una donnona, mi dicono, alta più di 1,80 m.
No, era assolutamente.
È la mitologia
Anzi, le descrizioni del tempo di questa giovane donna col suo cappottino rosso bordeaux che si avvicina a De Winton, che era colonnello per la verità, si avvicina a De Winton e gli spara, era molto minuta, fragile, un'idea assolutamente non di potenza, non di forza.
Ma l'idea che era stata già guardata, che lei si era allenata a sparare in un poligono a Pola, quindi i servizi segreti inglesi sapevano di questo attentato. Risponde a verità o anche queste sono le solite millantate?
No. La teoria del complotto.
Esatto.
Ma non credo proprio, perché siccome avviene in un modo così banale, elementare, se avessero voluti...
A fucili scarichi, no? Perché erano scarichi i fucili dei soldati.
Ma no, perché poi lei venne immediatamente circondata, presa, catturata, per cui non è che lei abbia avuto modo di fuggire, di scappare.
No, lei buttò subito la pistola in terra.
Esattamente, questo sì, gettò immediatamente la pistola in terra e si lasciò catturare. E comunque va detto che per quello che ho visto io, i documenti che ci sono, le testimonianze che a suo tempo avevo raccolto quando avevo scritto questo libretto, lei non ha mai voluto pubblicamente affrontare la questione di questo suo gesto, perché lei era una persona, era cattolica, era profondamente cattolica, e aveva vissuto questo suo gesto come un grande peccato. Però lo aveva evidentemente, la situazione l'aveva portata a questo in un momento, come dire, di tragica esasperazione. Lei arrivava dal porto di Pola, dove aveva visto partire le persone che se ne andavano in esilio con una famosa motonave, si chiamava Motonave Toscana. Lei allora risale dal porto, va dove c'era la guarnigione e spara. Spara e lascia, appunto, come ha detto lei, la pistola per terra, e si lascia prendere, si lascia catturare, e non vuole neanche difendersi nel processo, perché nella seconda pubblicazione che io ho fatto del libro Maria, storia di un sottotitolo che ho messo, mi sembra abbastanza interessante, storia di un'italiana d'altri tempi, nel processo, negli atti del processo che io poi ho raccolto e pubblicato, si vede chiaramente che lei non intende difendersi.
Per l'editore Vertigo, ricordiamo ai nostri ascoltatori.
Vertigo, certo, viene difesa, credo, come si suol dire, d'ufficio, e viene condannata a morte. Quindi non ha, non, ed era forse la punizione che in cuor suo avrebbe,
che lei voleva, che lei voleva. Certo. Bene, ricordiamo ancora il titolo del libro Mondadori, quindi per la prima volta un grande editore si avvicina e vuole rendere pubblica una storia ambientata nelle terre irredente, che tornate irredente. Parliamo dell'editore Mondadori, il titolo è Stefano Zecchi, Rose bianche a fiume. Sono 246 pagine per 18 euro e noi col nostro giochino diamo anche il prezzo a pagina di 7 centesimi, quindi veramente anche rilegato, un bellissimo libro con sovracopertina. Siamo venali, sì, siamo molto venali. Generale, una conclusione.
Le vicende, una guerra è sempre una tragedia. Ma è una tragedia, una tragedia umana che porta con sé luci, ombre, questioni, tutto sopra le righe. E meditare sui risultati di una guerra è indispensabile, ma meditare con onestà. Uno degli avvenimenti che deve essere esaminato con molta umanità è questo avvenimento di Maria Pasquinelli, che non ha merito di avere una grande diffusione, una grande notorietà, ma da un punto di vista umano merita meditazione.
Grazie ancora, e ricordiamo a tutti che Stefano Zecchi sarà a Roma per la presentazione fra qualche settimana, vero Flaminio?
Sì, sarà il 26 di gennaio, il 26 febbraio al Senato.
In Senato, sì, il Senato della Repubblica ha chiesto. Io ovviamente ho accettato molto volentieri che venisse ripresentato questo libro.
E noi vorremmo riaverla magari con il nostro ospite,
certo,
in studio.
D'accordo, sarà fatto, senz'altro.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e ritorniamo a chiacchierare col generale Franco Angioni di ricordi personali, ma non troppo. Eravamo in qualche modo vicini alla storia. Abbiamo parlato di Carlo Rizzani, del suo famosissimo film dedicato a un processo che si svolse a Verona e che vide l'11 gennaio del 1945 fucilato Galeazzo Ciano. Un personaggio in particolare ci turbò. Parliamo di Mangano, Silvana Mangano.
Certo, sì.
Cosa rappresentava Silvana Mangano in quel film? Era la moglie del condannato a morte.
Figlia
del dittatore.
Ecco, quindi la figlia prediletta del dittatore, che aveva svolto un ruolo molto importante nella vita italiana dell'epoca, e quindi è stata intelligentissima, capace, sobria nel comportamento, non si è fatta prendere di testa, come dicono nel sud dell'Italia, nonostante la sua posizione privilegiata da un punto di vista umano e da un punto di vista politico. L'interpretazione fu particolarmente toccante, soltanto una donna che era completamente donna poteva interpretare bene quel personaggio, e la Mangano lo fece in maniera egregia.
Senza caricare troppo i toni, mantenendo quella sobrietà che gli abbiamo visto anche rappresentare in un altro personaggio incredibile che ha turnato Nanni Moretti fino a farla citare all'interno del suo caro diario, pensiamo al personaggio di Anna, che anche lì era una suora, una cantante che aveva fatto una carriera di cantante anche molto erotica, pensiamo la traccia che è stata ripresa nel film Caro Diario, è proprio una Silvana Mangano che balla praticamente nuda per l'epoca insieme a degli uomini di colore, il Negro Bayon. Ma oggi una sorpresa, abbiamo qui con noi per presentare il suo libro Rivoglio la mia vita, la figlia Veronica De Laurentiis. Ben arrivata.
Grazie, grazie a voi di avermi invitato, sono molto felice di essere qui e buon anno a tutti.
Noi siamo felici di averti, Veronica. Tra l'altro hai scritto questo libro bellissimo, toccante, che è un po' ripercorre la storia della tua vita e inizia proprio con i tuoi ricordi di bambina. Allora, dici così rapidamente che rapporto avevi con questa mamma così speciale e particolare?
Guarda, prima di tutto voglio dire che ho scritto il libro, che è un libro che mi ha veramente ridato la vita. E se non lo scrivevo non sarei qui oggi. Mia madre era una donna meravigliosa, una donna che mi ha ispirato dal momento in cui sono nata. Volevo essere come lei, volevo respirare la sua aria, volevo stare sempre vicino a lei. Però lei era una donna difficile, nel senso che non era capace di esprimere le sue emozioni. E quindi da bambina io mi ritrovavo sempre a sentirmi io la madre di mia madre. Quindi sono cresciuta insicura e sono cresciuta con questo desiderio di amare in continuazione. E quindi questo mi ha creato delle problematiche poi in adolescenza. E...
Però c'è qualcosa che colpisce molto, almeno per il lettore. Tu parli della tua fragilità, della tua non capacità di rivoltarti a tua madre in certe occasioni, invece io quella fragilità l'ho vista come grande forza. Secondo me tu hai avuto una grande forza di carattere. Ci sono quegli episodi curiosi dei vestiti, per esempio, no? Perché per una ragazzina comunque ribellarsi alla mamma, dire no, mi metto quello, che non è facilissimo, quindi sembra un vezzo, invece è molto di più, c'è qualcosa di più profondo.
Beh, io mi piace quello che hai detto, perché non me l'ha mai detto nessuno. Però io dentro mi sentivo veramente impaurita di mia madre, però volevo essere lei, quindi capisco quello che vuoi dire. Però io non ero capace di dire a mamma no, quindi io facevo di tutto e mi annullavo per farle piacere, per farla sorridere. Infatti io mi ricordo che ero felicissima quando veniva a casa zio Alberto, lo chiamavo, Alberto Sordi, perché la faceva sempre ridere. E quindi io ero felice quando lei era felice, capisci? Quando lei era triste, io ero triste. Facevo di tutto per farla essere felice. Quindi mi diceva di mettermi un vestito, se non mi piaceva, io le dicevo pure che mi piaceva. Ma dentro di me non mi piaceva.
Ecco, questo negare i propri sentimenti si arriva a toccare anche un altro scabrosissimo tema, che è quello della violenza carnale, perché non si lascia nulla di intentato. Questo libro apre anche quel cassetto che forse qualcuno voleva lasciare chiuso per sempre, ma invece un'autrice, una donna coraggiosa come Veronica, lo ha voluto aprire.
Guarda, io l'ho dovuto aprire perché sennò, come ho detto prima, sarei morta, veramente. La mia anima era morta. Perché io cosa ho fatto? Io purtroppo ho subito una violenza all'età di 18 anni, 19 anni, da un uomo molto più grande di me. E mi ricordo ancora oggi che quando andai da mio padre gli dissi: guarda, questa persona mi ha invitato a una festa a Saint-Tropez, noi eravamo a Monte Carlo. Lui mi disse: ma Veronica, ma guarda che quello è un piccolo produttore, non vale niente, poi c'ha una brutta reputazione. Io subito ho pensato: ecco, mio padre, se tu non sei il primo non vale niente. A me quello non mi interessava la persona, non quello che questa persona faceva. Però io, siccome fino a quel momento lì avevo fatto tutto quello che mi avevano detto i miei genitori, mi sono detto, ho 18 anni, ma sai che ti dico, quando mio padre mi ha detto no, io ho detto dentro di me, io ci vado, che cosa può succedere? E invece è successo. Beh, quello che...
tuo padre ha avuto sempre, l'ha dimostrato nella sua vita, delle intuizioni straordinarie, stratosferiche, quindi poi insomma i genitori anche verso i figli, quello però che tu hai dovuto subire è stata una cosa che va veramente oltre, è stata un...
Ma io non do la colpa a mio padre, anzi...
No, a guarda, nessuno, ma neanche a te stessa, era inimmaginabile. No, non do
la a quell'epoca davo la colpa a me stessa, perché mi sono tenuta tutto dentro, sì, perché avevo disubbidito, ma non solo per quello, perché in fondo quando una donna viene violentata... diventa come un... ti senti sporca, ti senti che, hai fatto, che è colpa tua, che non avresti dovuto andare, insomma diventa una tragedia che ti cambia la vita. Però voglio dire, io penso che nella vita noi nasciamo per una ragione, e io penso di essere nata per avere una esperienza così difficile per poi fare quello che faccio oggi. Perché cosa ho fatto io? Dopo la violenza subita non ne ho parlato con nessuno, perché non avevo un rapporto con i miei genitori di confidenza, mi sentivo in colpa, non l'ho detto neanche alla mia migliore amica o a mia sorella, non l'ho detto a nessuno, e ho detto a me stessa: non ti preoccupare Veronica, tu stai zitta, te lo dimenticherai e tutto andrà bene. Però non mi sono resa conto che questo era come un cancro che mi avrebbe ucciso lentamente, che mi avrebbe fatto prendere decisioni che mi avrebbero fatto del male, e infatti così è successo.
Però vedi, ritorna la tua grande forza di carattere, che invece io ho colto in tutte le pagine del tuo libro, che poi ti ha portato a creare questo fondazione Onlus.
Sì, io
Veronica
io
proprio... De Laurentiis, Centri Silvana Mangano.
E ritorniamo, al generale. Questa Foggia, no, questa città di Formia ritorna presente, perché sì, anche lì sì. C'è stato recentemente il generale.
Sì, sono stato recentemente a Formia, ma da ragazzo ho passato moltissimi anni tra Formia e Gaeta, perché era un luogo di villeggiatura per la mia famiglia. Ci sono ritornato dopo parecchi anni. Sono contento di questa mattinata, perché sono coinvolto in una storia tragica, completamente umana, mi trovo sguarnito nei riguardi di queste vicende, e guardo, ascolto con molto rispetto, sapendo che queste tragedie profondamente umane non possono essere giudicate alla leggera, ma devono invece costituire motivo di meditazione per tutti, sia per chi le ha subito, e soprattutto per gli altri, che devono essere capaci di non ergersi a giudici, ma di sentirsi compartecipi di una situazione dolorosa.
E io mi sento molto, in un certo senso, fiera che sono riuscita a trasformare il mio dolore in amore, proprio con questa associazione, perché dopo che il libro è uscito nel 2006, io mi sono sentita veramente che volevo condividere questa cosa con gli altri.
Io ammiro la pacatezza del suo coraggio.
Ricordiamo il numero di pagine e anche il prezzo. L'editore, che non l'abbiamo ancora detto, è Sandro Ferri, con il suo marchio principale, con EO.
Bravissimo.
E sono 280 pagine per 16,50 €, quindi il modestissimo costo a pagina di 5 centesimi.
Facciamo il giochino.
Alleggeriamo un po'. Tra l'altro, ieri, insomma, qualche giorno fa, siamo stati anche noi a Foggia, perché c'è stato un premio
a
dedicato.
Formia.
Sì,
Formia.
Sempre con Foggia, perché dobbiamo comprare una radio a Foggia. Quindi sto pensando a Formia, perché c'è stato il premio a Remigio Paone, che tra l'altro il teatro di Formia è intitolato proprio a lui, questo grande impresario che, diciamo, ha dato tantissimo al teatro commerciale, al teatro popolare italiano, soprattutto a Milano, ma insomma anche a Roma.
Poi Formia sta veramente venendo prepotentemente, purtroppo è mancato recentemente Pino Daniele.
Infatti era dedicato a lui,
sì.
Era dedicato a lui e a un teatro di ragazzi che si svolgono. Il premio, intanto ricordiamolo, si chiama La Caravella, come il nome della villa che aveva Remigio Paone, che è ancora la figlia di Remigio Paone, a Formia, e è stato dedicato al tappeto di Iqbal, che è un teatro in un quartiere popolare di Napoli, a Barra, che sta cercando di recuperare dalla dispersione scolastica all'abbandono del lavoro, insomma dalla delinquenza, tanti giovani, che coinvolge in tante belle opere teatrali che mettono in scena, fino ad arrivare a Bertolt Brecht, insomma personaggi anche della drammaturgia impegnata, ecco. E si è ascoltato un fantastico Jesopazzo, che naturalmente ci ci ha commosso tutti, e Giuppi Paone, che appunto è la figlia di Remigio, ha pianto insieme con noi.
Beh, lo credo. Allora ricordiamo che a Formia in questo momento c'è il primo centro Silvana Mangano, molto ben strutturato e organizzato, con psicologi, avvocati, insomma, professionisti del settore, che aiutano tutte le donne in difficoltà che hanno avuto violenze di qualunque genere.
Di qualunque genere, sì.
E lo aiutiamo anche comprando il libro.
Sì, assolutamente.
Rivoglio la mia vita, ed è un bellissimo titolo, devo dire che tutte le donne devono leggerlo.
Veramente che sì, che si legge con molta commozione.
Grazie. E ringraziamo anche la coautrice, perché non l'abbiamo detto, ma
sì,
c'è anche
Anne Strick,
che è una grande autrice di bestseller, sì, americani, sì, insomma, quindi il
quindi
libro
io mi sono
è veramente ben fatto.
La mia vita, e spero che tante donne che leggono il libro possano riprendere
anche in America,
loro,
perché so che è stato pubblicato.
No, non è stato pubblicato solo in Italia.
Ah, benissimo, benissimo. Allora siamo pronti per la casa editrice di Sandro, che sta a New York, la Mediterraneo,
esatto,
no?
Forse in Francia, in Inghilterra,
perché
in
la EO ha anche un brand a New York,
certo,
ricordiamo.
Sì.
È una delle pochissime case editrici italiane che ha, come la Rizzoli, come chiaramente i grandi gruppi, però Sandro, che credo uno dei migliori editori italiani,
sono d'accordo,
si è permesso questo lusso, anche perché lui è mezzo sangue, è nato anche lì.
E allora Veronica, grazie,
grazie,
e speriamo di riaverti ancora in studio un'altra volta.
Un piacere.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, e per la prima volta nel 2015 il presidente dei piccoli e medi editori, Antonio Monaco. Come stai?
Bene, grazie. Abbiamo cominciato il nuovo anno, speriamo bene.
Ma soprattutto abbiamo avuto delle buone notizie, perché il ministro Franceschini, come promesso nella legge di stabilità, ha inserito il passaggio dell'IVA dal 22% al 4% per gli ebook. Qualcosa anche di provocatorio, perché la Comunità Europea aveva dato altri indirizzi, però l'Italia, come altri paesi, naturalmente non da sola, ha disobbedito. Perché? Perché vuole aiutare i libri a diffondersi. Il libro è un libro, anche se non è di carta. Questo era un po' lo slogan anche promosso dall'AIE e da Paolillo, del appunto presidente dell'associazione nel suo complesso. Però qualcosa è successo: i prezzi degli ebook, dicono almeno alcuni articoli dei giornali, non sembrano essere scesi, quindi gli editori avrebbero incamerato il vantaggio IVA ma non avrebbero abbassato i prezzi. È tutto vero oppure c'è qualcosa di diverso? Qual è la tua opinione, Antonio?
Allora, intanto la norma è entrata in vigore dal gennaio, quindi operativamente in questi giorni. Le polemiche più che legittime sui giornali hanno esaminato che cosa è cambiato in Italia nel mese di dicembre, ed è chiaro che nel mese di dicembre non è cambiato niente, perché l'approvazione è avvenuta a fine anno e non a caso, e questo devo dire non per fare una difesa d'ufficio, diciamo, della categoria, ma di fatto in questi giorni più editori hanno annunciato e stanno praticando delle riduzioni di prezzo, per cui se si va a guardare a partire da pochi giorni, diciamo, in qua, e ovviamente bisogna vedere le cose una volta che una norma è entrata in vigore, se no è chiaro che se si fa l'analisi di che cosa era successo poco prima non è che sia così indicativa. Si sta di fatto abbassando, è evidente che un'analisi la si potrà fare tra qualche mese. Le previsioni sono che la riduzione dei prezzi degli ebook sarà tra il 10 e il 15%.
Quindi non pari alla riduzione dell'IVA, ecco, l'IVA passata dal 22 al 4, uno si aspettava
allora
una tale quale riduzione, invece no.
Beh, dunque, allora intanto, per tua ragione, beh, intanto la riduzione dovrebbe andare a vantaggio un po' anche degli editori e non solo del pubblico, perché evidentemente c'è stato un lungo periodo in cui in realtà ci sono stati questi costi aggiuntivi, quindi, come dire, gli aggiustamenti dei prezzi sono fatti da soggetti che vivono sul mercato, non è che vivono sulle nuvole.
Giusto.
E quindi in questo senso il passaggio non può che essere progressivo, diciamo, questa è la previsione, e vedremo tra qualche mese.
Però i lettori in qualche modo se ne sono già accorti.
Allora, è chiaro che dipende da quando i lettori quanto osservano costantemente i dati, però certamente sulle librerie online principali, se si fa il prezzo medio dei titoli oggi disponibili, diciamo, questa riduzione è già cominciata ad esserci da qualche giorno. Come sempre, per fare delle analisi non così approssimative o delle pure dichiarazioni, perché gli editori hanno dichiarato che li abbassano i prezzi, direi che bisogna fare una verifica tra qualche settimana e si vede effettivamente che cosa è accaduto.
Tu cosa farai con i tuoi libri? Vediamo un po',
allora,
parliamo
di te. Diciamo che c'è una barriera, intanto c'è una barriera psicologica significativa da fare, che i prezzi degli ebook stanno diventando tutti comunque inferiori al 9,99, cioè la soglia di 10 euro si stanno spostando di fatto tutti i titoli, ed è una cosa che facciamo ad esempio anche noi, quindi poi le riduzioni vanno calcolate ovviamente come media dei prezzi, però diciamo c'è primo questa cosa, secondo appunto anche noi stiamo modificando mano, secondo ovviamente del titolo, perché poi ci sono i titoli diversi, anche nel digitale ci sono prezzi diversi per i titoli, perché implicano impegno, attività, preparazione.
Ma quella abitudine che è molto diffusa nel mondo anglosassone di vendere i libri a capitoli, gli ebook a capitoli, arriverà anche in Italia, un po' le vecchie dispense, no? Mi ricordo la Curcio Editore che vendeva a dispense le tante enciclopedie. Sembra che questa cosa sia anche abbastanza utile, perché per esempio per la saggistica è utilissima, a me interessa un capitolo, diciamo, e non tutto il libro.
E comincia ad essere praticata dagli editori universitari, intanto che hanno cominciato già a farlo, Egea, Il Mulino,
esatto,
La Terza, hanno già cominciato a farlo. Certamente questo per la saggistica ovviamente è uno strumento più appropriato.
Però per i racconti però potrebbe andare, ecco, ma un romanzo
racconti,
no.
Certamente.
Beh, però anche i romanzi erano venduti così con i giornali, per esempio.
Una volta,
io lo ricordo.
Sì. Più che venduti erano nell'interno del giornale,
sì,
pensiamo al Corriere della Sera con il profumo di Suskind, no?
Certo.
Ecco, ma diciamo che quello di scomporre oppure di distribuire in progressione, diciamo, prima l'uno e poi l'altro, ovviamente il digitale permette maggiormente di scomporre tutto quello che è l'opera, diciamo, in qualche modo. Quindi sicuramente vedremo nel prossimo futuro un moltiplicarsi di queste formule. Bisogna vedere poi, diciamo, dal punto di vista del pubblico, questo quali vantaggi darà.
E quanto incide nel lavoro dell'editore? Quanto, in quanto è remunerativo e non è un ulteriore servizio, non lo so, mi sembra che è un servizio per il lettore, ma non è di fatto l'alternativa a guadagnare vendendo i libri cartacei.
Assolutamente, secondo me su questo fronte gli editori è come se stessero facendo esperimenti a tutto tondo, diciamo, cercando di vedere qual è la direzione, perché nessuno di noi in realtà ha chiarezza, diciamo, su che cosa sta capitando nel prossimo futuro, cioè
esatto.
C'è molta confusione, diciamo,
ancora
in generale.
Siamo all'anno zero.
Però ti voglio dire, ecco, giusto questo, ma un suggerimento è che il lettore che però il libro in mano non ce l'ha, perché l'ebook è così, forse non si rende conto di tutto quel lavoro che comunque l'editore
che non
deve
è il tipografo
compiere e quindi il prezzo un po' più alto non lo accetta di buon grado. Ecco, forse questo è un po' la mentalità, ma va capita.
Sì, infatti poi ci sono gli autoprodotti che stanno intorno a un euro,
esatto.
Che sono abbastanza anche spaesanti, no? Perché il lettore si trova di fronte un libro che vede della rete che ha venduto migliaia di copie. Magari è un libretto di quelli autoprodotti o anche un bel libro, non voglio criticare, però a prezzi veramente competitivi, che non ha versioni cartacea, perché di solito quelli che vengono venduti a quei prezzi sono dei libri che non hanno la versione cartacea, questo va sottolineato, ecco.
Certo, e va anche però sottolineato che molte volte, e ovviamente questa è una novità su cui ci confronteremo nel prossimo futuro, cioè che gli autori possano direttamente pubblicare su piattaforme idonee dei titoli che non hanno avuto quindi l'editing dell'editore, che non hanno avuto tutto quel lavoro di dialogo che c'è, diciamo, tra un redattore ed un autore, quell'opera che comunque è diventata qualcosa di nuovo, diciamo,
la fabbrica dell'editore, esatto, la nostra attività.
E questo, diciamo, però bisognerà vederlo in concreto, cioè quando si guardano libri fatti in un modo o fatti in un altro, le differenze bisognerà giocarsele nel concreto, non solo in astratto.
Bene.
Gli editori devono ovviamente migliorare la propria performance
e lavorare di
bravi,
più, come al solito.
Lavorare di più, di sicuro. Però i lettori potranno giudicare effettivamente che differenza c'è,
esatto,
tra dei libri
autopubblicati. L'accuratezza del lavoro editoriale.
Credo che quello bisogna vederlo e bisogna conquistare questa cosa sul campo, non è che possiamo solo dirlo, perché ovviamente,
esatto,
come editori è facile dirlo e dire quanto lavoro c'è, quanti costi ci sono.
Bisogna anche mostrarlo.
Bisogna dimostrarlo.
Grazie ancora Antonio Monaco, alla prossima.
Grazie, ciao.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata a una nostra triestina doc, un'ambasciatrice della Repubblica Giuliana, anche se Repubblica non è perché apparteneva a un grande impero, della capitale della Venezia Giulia.
Buongiorno.
Martina Seleni.
Martina Seleni? Che si è permessa di portare in trasmissione un altro triestino.
Ah, quindi fai veramente il lavoro d'ambasciatrice.
Assolutamente.
Consolato di Trieste.
Specialmente quando trovo persone così interessanti.
Di chi si tratta?
Si tratta di Sandro Ziccari, che io ho conosciuto tramite Facebook. Sono rimasta colpita perché ho visto che ha scritto un libro dal titolo piuttosto inquietante, L'eresia vaticana. E ho pensato, Dio, di cosa fa?
Parla
di religione, in che termini? Era un libro in cui già dalla copertina si capisce che si parlava anche di magia, di antica religione egizia.
Nel sole raggiante.
Esattamente. E poi ho anche visto che questo amico è un dottore di ricerca in matematica applicata, quindi ancora più strano.
Per dindirindina, direbbe.
Quindi salutiamo Sandro Ziccari intanto.
Flaminia, dai.
Allora no, io rapidamente però volevo, ecco, per dargli la parola, dire Sandro Ziccari ha scritto questo libro insieme a due collaboratori, diciamo così, che sono Robert Boval e Chiara Dainelli. Robert Boval è un saggista egiziano specializzato in storia, archeoastronomia, religione e magia egizia.
Hiram.
Ecco, e Chiara Dainelli, dottore in lettere moderne e studiosa di ermetismo e astronomia.
Però.
Ecco, come si sono conosciuti? In una maniera, la riassumo io rapidamente, poi ti do la parola. In un paesino toscano dove lui era seduto a tavola a cena da solo, non c'erano posti al ristorante, questi due signori gli chiedono di potersi sedere, iniziano a parlare del libro tra di loro. Lui, che è uno studioso, anche lui appassionato di astronomia, prende un tovagliolo, una penna, fa un disegno tipo rivoluzione copernicana, e da quel momento in poi non si lasciano più e nasce l'eresia vaticana. Quindi, Sandro, dici tu di che parla?
È andata esattamente così. Un caso di sincronicità, abbiamo scritto nel libro. Un caso di sincronicità simile a quello che poi accadde a metà del 1600 qui a Roma. Nel momento in cui Roma stava cambiando il suo aspetto medievale e in quell'aspetto barocco che oggi noi tutti conosciamo e milioni di turisti visitano quotidianamente. Si incontrarono un papa, si incontrò la regina di Svezia, due gesuiti, famosi astronomi, e un architetto, Gian Lorenzo Bernini. Realizzarono una delle piazze più belle e interessanti e misteriose del mondo.
E parliamo di San Pietro, ma ricordiamo ai nostri ascoltatori che fra qualche giorno tu questo libro lo presenterai a Trieste.
Sì.
Quando lo presenti, ricordacelo.
Sabato 24 gennaio alle ore 18 presso la libreria Lovat in via Battisti.
Ecco, quindi lo diciamo, siete tutti invitati, no?
I nostri ascoltatori di Radioattività.
Chi può andare sarà molto interessante.
Avrete anche delle proiezioni, mostrerete gli schemi che poi sono all'interno del libro per i nostri ascoltatori che non li possono vedere, insomma, questi schemi, queste deduzioni grafiche, perché per capire l'eresia dov'è bisognerebbe mostrare le immagini, anche se noi cerchiamo in qualche modo adesso di spiegarlo.
Proprio così. Gian Lorenzo Bernini progettò un progetto che chiaramente e a forma ellittica, nonostante molte altre piazze furono progettate nello stesso periodo a Roma, come in altre capitali europee, è un progetto che qualsiasi astronomo potrebbe vedere richiamare la prima legge del moto planetario di Keplero. Nel 1630 Papa Urbano VIII la bollò come eretica, non se ne poteva nemmeno parlare all'epoca della teoria eliocentrica, appena in morte.
E invece
qualcosa accadde. Ci fu un gruppo una cabina di regia, diremmo oggi, Papa Alessandro VII Chigi
di Siena,
Athanasius Kircher, il famoso interprete dei geroglifici e famoso anche astronomo, Gian Lorenzo Bernini,
traduttore indubbiamente importante,
e la regina Cristina di Svezia, l'Iside del Nord era stata chiamata da Kirche. E poi, come in tutti i gialli, c'è il maggiordomo, il colpevole. E questo è il gesuita Niccolò Zucchi. Era il confessore personale di Papa Alessandro VII e fu l'astronomo che in un convegno a Praga portò e regalò il telescopio a Keplero, con il quale Keplero riuscì a dimostrare la sua teoria eliocentrica.
Cioè della forma ellittica dell'orbita terrestre. Della Terra.
Esattamente.
Allora, a questo punto non possiamo che farti un in bocca al lupo per la presentazione di sabato prossimo. Però quello che ci teniamo a dirti è che non te la cavi così, devi tornare a trovarci.
Ma con immenso piacere, e crepi per l'in bocca al lupo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Cristiano Draghi da Rovigo per affrontare un tema scabroso. Abbiamo iniziato la nostra puntata parlando di IVA, degli ebook e IVA appunto abbassata dal 22% dal governo, dal ministro Franceschini al 4%, ma qualcun altro che vive anche lui di informazione, un mestiere preziosissimo come quello del giornalismo, invece lamenta un trattamento non così favorevole. Parliamo dei giornali, dei quotidiani. I quotidiani hanno la loro versione cartacea che continua a avere il trattamento come i libri al 4% e la versione invece online, quindi il digitale, che sconta ancora un IVA al 22%. La FIEG si è lamentata, i dati tra l'altro sono anche positivi, nel senso che le vendite stanno aumentando e poi lo sentiremo direttamente dalla voce di Cristiano Draghi, però il governo non riconosce la stessa preziosità nella comunicazione, quindi riducendo l'IVA come per i beni primari, quindi le aliquote cosiddette speciali, dal 22 al 4%. Cosa ne pensi, Cristiano?
Allora, intanto ciao a tutti, sono contento di essere tornato con voi anche quest'anno. Senti, allora, parliamo di questo argomento che apparentemente è solo di numeri, no, di cifre, ma in realtà ha a che fare con la libertà di stampa, perché qui si parla delle copie digitali dei quotidiani, non dei siti internet dei quotidiani, attenzione.
Non quelli, cioè, gratuiti, proprio il quotidiano vero e proprio.
No, la copia vera e propria che te la prendi come prendi l'ebook, no? La copia con le fotografie.
Con l'articolo firmato bello lungo. Le redazionali, le foto, tutto.
Quella che ti potresti stampare in PDF, esatto. Se vuoi fare un tuo quotidiano personale.
O se sei all'estero o lontano da un'edicola, esatto. Puoi averla.
Scusa, domanda agli editori, dice, perché per i libri sì e invece per la carta in digitale, cioè per il quotidiano in digitale, si rimane alla vecchia IVA? Questo sarebbe veramente, sui quotidiani si batte da tutte le parti, e invece la libertà di stampa, se io ve lo ricordo, è garantita dalla Costituzione ed è uno dei fondamenti della democrazia. Io ho visto, e lo vede chiunque vada in un paese dittatoriale, come funziona un'edicola, cos'è un'edicola e cos'è invece l'edicola qua. Qui, insomma, alla fine non saremo un paese così libero, ma ciascuno si compra il giornale che diavolo gli pare.
Io ho visto anche le macchinette che si aprono con un soldino e che prendi la copia. In un paese come il nostro magari queste copie diventerebbero zero ogni volta che si apre quella scatolina.
Vabbè, ma questo per le nostre abitudini, così a gabbare un po'
anche se a Bolzano in quel del Sud Tirolo ho trovato le macchinette funzionali, sì, non vengono rubate più copie di quelle necessarie.
No. Qui diventa subito una free press. Ma insomma, bisognerebbe francamente che il governo si desse un po' una mossa, pensando che attaccato a tutto questo ci sono anche migliaia di posti di lavoro.
Esatto.
Io sono ovviamente dalla parte dei lavoratori di luoghi come l'Ilva, l'acciaieria di Piombino, tanto per stare vicino alla mia Toscana, ma vi ricordo che quando si parla di 1.000, 2.000, 3.000 persone tutte insieme fanno effetto, quando invece parli di 80 giornali con 10-20 giornalisti per uno, hai gli stessi numeri, ma nessuno se ne accorge. Diciamo, è veramente un ammazzare la piccola e media impresa.
Ma la funzione del giornale è una funzione etica e sociale, è esatto. Il vero tribunale che mantiene la correttezza e la reciproca, come possiamo dire, controllo sociale che deve avvenire tra cittadino e cittadino, perché quando si conosce l'andamento della società, il vero andamento della società, si è più in grado di correggerne le distorsioni.
E poi consideriamo che se è vero che il giornale di carta sta diminuendo, gli ultimi dati che ho io in mano sono quelli dello scorso novembre, siamo sotto i 3 milioni di copie per i 57 quotidiani censiti da un istituto che si chiama Accertamento Diffusione Stampa, insomma sono i 57 quotidiani più grossi,
esatto.
Siamo sotto ai 3 milioni, siamo in totale saremo sui 4 milioni al massimo, ma siamo sempre in calo. Le copie digitali aumentano, però le copie digitali sì, va bene che vengono pagate anche se con forti sconto, il meccanismo si chiama lo sfogliatore, acquisti il diritto a sfogliare il giornale anche online, però la pubblicità attecchisce poco o pochissimo per quello che riguarda il digitale, quindi la copia digitale viene pagata poco, però ha anche poco ricavo perché non c'è la parte pubblicitaria.
E poi sconta un IVA al 22.
E invece pure sconta l'IVA, insomma veramente becchi e bastonati.
Quindi, ti posso dire che è anche molto attuale, voglio dire i fatti recenti che sono successi, no? Tutte queste polemiche giustamente per la libertà di espressione, je suis Charlie, proprio adesso perché quella era satira, va bene, è stato un simbolo, quello che vuoi.
Ma anche il film sul presidente della Corea del Nord,
esatto.
Anche lì abbiamo avuto l'informazione che è stata boicottata, anche lo spettacolo, insomma bisogna stare attenti.
No, perché appunto boicottare il giornale, che poi il giornale... in ebook forse è la cosa più pratica,
digitale, certo.
Digitale in assoluto.
Basta,
oltretutto ti togli questa carta ogni giorno,
beh,
no? Che diventa
io amo sempre leggermelo di carta, però vedo sul treno che prendo io per Padova, credo di essere quasi l'unico che ormai legge un giornale di carta, tutti sfogliano, guardano qualche apparecchio elettronico. In realtà il meccanismo va benissimo per i quotidiani economico-finanziari, perché quello è un pubblico di persone abituatissime a utilizzare l'elettronica, parlo di commercialisti, avvocati, ragionieri e compagnia, insomma amministratori, gente che fa economia e che ha bisogno di informarsi la mattina presto, tant'è vero che il Sole 24 Ore vende di carta 174.000 copie, attenzione, e in digitale 195.000, cioè ne vende più in digitale.
E
che...
anche all'estero so che è anche molto diffuso in Europa.
Beh,
insomma.
Sì, ma se la gente può, intanto un abbonamento in digitale te lo puoi fare da tutti i punti del mondo. Insomma, contro 3 milioni di copie di carta nel mese di novembre si è arrivati a 500.000 copie.
Bene.
Digitali.
Bene.
Quindi siamo a sostanzialmente un sesto del totale, di un sesto rispetto alla carta. Sì, è importante, non sono numeri che ancora facciano, a parte alcuni giornali che facciano veramente molto. Vi prendo un giornale, appunto, avendo parlato di Piombino, come il Tirreno, vende 50.000 copie di carta, una volta ne vendeva 100, ricordiamoci, ma in digitale ne vende 1.600, quindi siamo ancora molto, molto indietro.
Sai niente com'è andata l'asta del settimanale Left che c'è stata ieri? Se è stata giudicata?
No, l'asta del settimanale Left, no, non lo so, sto aspettando notizie, perché quello che mi dicono è che se la vorrebbe ricomprare quello che era l'editore,
sì, Fagioli,
che era l'editore potenziale, Matteo Fago, che poi è stato lo stesso che è stato per breve tempo editore dell'Unità.
Ma poi sembra legato anche a Fagioli, no?
Loro sono sempre, lui è l'entourage dello psicanalista Massimo Fagioli, una gisola come
Fagioli,
come
Fagioli, giusto, alla Toscana.
I Fagioli. E lui sì, è un po' il guru di questo giornale, ma al di là di questo, il vecchio Avvenimenti,
esatto.
Vi ricordate?
Come no, bellissimo.
È il giornale che è stato molto di battaglia, ora io l'ho un po' perso di vista, però ho sentito dire che appunto lui voleva dare... praticamente
si parla di 30.000 euro, questa è l'offerta che è stata presentata.
Ma non è tanto l'offerta, è il progetto. Io ti dico che per un giornale come Left offrirei un euro, però la cosa importante no, non ridere, perché quello che conta sono gli investimenti che farai,
certo,
dopo,
certo,
cioè che io paghi la testata qualche lira di più o qualche lira di meno, che conta? Quello che conta è se io sono disponibile.
E il manifesto? E il manifesto secondo te come andrà a finire?
Non lo so, e guarda, è un altro manifesto, ancora non è in quelle condizioni, invece è entrato in quello stesso loop il salvagente, te lo ricordi?
Come no, sempre una costola del manifesto era.
E qui mi dicono che anche il salvagente avrebbe fatto un'offerta a Fago, cioè Fago ha fatto questo ragionamento, credo, io mi metto nei suoi panni, perché salvare un giornale quando me lo posso comprare per un tozzo di pane e poi lo ricostruisco? meglio ripartire da zero che tirare fuori dalla crisi.
Mi ricorda un po' l'esperienza anche tu alla voce.
Beh, insomma, sì, ma noi abbiamo fatto questo a suo tempo, io sai che non sono più alla voce, non ho più nessun collegamento con loro, però lì è stata chiusa una cooperativa e ne è stata riaperta un'altra. È proprio il meccanismo che ha fatto il manifesto, lo ha fatto anche l'EFT, però probabilmente sbagliando anche il modo di farlo.
In Roma, però, di Bocchino, a Napoli, insomma, ce ne sono di case
ciò
editrici.
Che conta, tu mi hai citato il caso del manifesto, che è in crisi da un bel po', ma l'EFT e io ti ho citato Salvagente, sono tutti giornali che sono arrivati alla crisi decisiva con la decisione del governo Renzi di non pagare contributi editoria 2013.
I cosiddetti diritti già accaparrati, esatto. Conseguiti, no?
Messi a bilancio,
sì, diciamo un vero e proprio furto.
Cioè, a un certo punto dice, guarda, io ti garantisco che ti darò, e lo dico per le eccetera, che vi darò 33 milioni, siete, non mi ricordo quanto, 200 giornali, cioè, pensa ai posti di lavoro, appunto, e tutti lo mettono a bilancio, e sono molti meno di prima.
E lo sappiamo, anche noi, anche Radio Città Futura rientra in quel capitolo, anche se non identico.
Andare avanti così.
Speriamo bene.
La notizia buona, ragazzi, è che le copie digitali per lo meno vanno bene, e vuol dire questo, che quella che i tecnici chiamano brand reputation, cioè la reputazione dei marchi, dei giornali, è sempre molto forte. Il giornale è sempre un nome che ti garantisce che qualcuno ha verificato le notizie che leggi.
Meno male, non è il solito questo... Wikipedia che ha un controllo così.
Wikipedia, ma no, ho letto l'altro giorno che se alcune fondamentali enciclopedie hanno una media di 3 errori ogni voce importante, la Wikipedia è a 4, cioè il Wikipedia in realtà è effettivamente un bel lavoro.
Meno male, all'inizio dai, non era proprio così, però insomma molti siti di controinformazione, la cosiddetta controinformazione, dicono tante bugie.
Parliamo di questo, anche siti che semplicemente sono al servizio di qualcuno e non ce lo vengono a dire. Questo mi sembra più importante, cioè siti che sparano quello che gli viene, tanto sanno che lì il meccanismo della querela per diffamazione è debole. Mentre invece sulla carta botte da Orbi, perché poi continua così, perché ora non si va più in prigione, però ti minacciano le cause da decine, centinaia di migliaia di euro.
Grazie Cristiano, ti dobbiamo salutare. La verità, stavi dicendo, concludi pure.
Sì, concludo solo dicendo questo, la verità è che bisognerebbe punire chi fa delle cause cosiddette peregrine, cioè fa causa ai giornali solamente per fargli far silenzio senza avere nessuna ragione per farlo.
Grazie ancora Cristiano Draghi, ci ha raggiunto un caro amico, Maurizio Cohen, che è uno scrittore che è esordito nel 1988 con Marsilio con La Gabbia, poi è passato a Mondadori con 90 nel 1990 e da 2 anni è ritornato sotto l'ala veneziana di Cesare De Michelis con L'ombra di Artemisia nel 2012. Ma prima di dare la parola a Maurizio, salutiamo anche in collegamento da Cortina un importante organizzatore culturale che fa molto per i libri. Parliamo di Francesco Chiamulera, che organizza Una montagna di libri, un evento che è arrivato già alla edizione numero...
Buongiorno a tutti, alla 11ª edizione. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Futura.
Grazie anche alle altre radio.
Ciao Francesco, ben trovato.
Perché noi siamo ribattuti anche da altre 12 radio, tra l'altro anche in quel di Belluno. Ma quello che ci interessa sapere, insomma, quanto Vera Slepoi, che è una cara amica di Francesco Chiamulera, e Alberto Sinigaglia, che sono poi i presidenti onorari di Una montagna di libri, hanno fatto per creare questa stupenda organizzazione che oggi è tutta nella responsabilità di un giovane, baldo giovane in gamba come Francesco Chiamulera, che sta superando i successi del passato.
Sì, sono ovviamente dei cari amici con i quali abbiamo iniziato questo percorso anni fa e con i quali continuiamo a portarlo avanti. Poi Una montagna di libri si sviluppa a attraverso la collaborazione degli enti pubblici, del comune di Cortina d'Ampezzo, della regione Veneto innanzitutto, e poi di molti sponsor privati, anche se ciascuno su una dimensione decisamente di una iniziativa quasi domestica che possiamo fare a Cortina da tanti anni, che quindi ha una sua spazio ormai consolidato e che speriamo possa continuare ad averlo sempre, e poi soprattutto attraverso il contributo e l'aiuto di molti volontari che a Cortina spendono il loro tempo per questa manifestazione, della quale io curo la parte scientifica e poi anche della quale ho la responsabilità organizzativa completa. Certo, una montagna di libri, poi anche ovviamente e soprattutto innanzitutto gli autori e le pagine dei libri che vi vengono presentati.
Ecco, questo volevo dire, infatti, perché io ho avuto il piacere di essere a Cortina adesso per la fine dell'anno e ho approfittato per venire a molti degli eventi che hai organizzato tu, e devo dire che c'è una grande professionalità intanto nell'organizzazione, e poi tutti autori di grandissimo livello sono quelli che danno insomma il polso dell'organizzazione degli eventi.
Tanto entusiasmo.
Sì, grazie per le cose che sono state dette, ma una montagna di libri effettivamente riesce da tanti anni ormai a mobilitare tante intelligenze, è merito loro, quindi se la manifestazione funziona. Questo inverno abbiamo avuto l'intervento di tantissimi autori, sia di narrativa, quindi con alcune delle pagine dei libri più importanti che abbiamo in Italia e non solo, anche all'estero, stranieri, aspettiamo altrettanti autori stranieri per i prossimi mesi, sia ovviamente di tante pagine molto belle di saggistica.
Una curiosità, ricordiamo che Francesco Chiamulera si è formato a Padova con una tesi che abbiamo scoperto su un presidente degli Stati Uniti, perché questo amore per gli Stati Uniti che ci accomuna, io faccio parte del Consiglio Nazionale dell'Associazione Italia-USA, mi spinge a farti una domanda, quindi passiamo al tu da amici degli Stati Uniti. Qual è stato il presidente al quale hai dedicato la tua tesi di laurea?
Io mi sono laureato con una tesi su Ronald Reagan, che poi è diventata un libro con un grandissimo, un piccolo grandissimo editore, come Nino Aragno, editore, che ha sede in Piemonte. E ci tengo a sottolinearlo perché Nino Aragno fa un'opera culturalmente elevata.
E non sta neanche tanto bene, abbiamo saputo di un infarto, insomma, gli facciamo tanti auguri.
No,
sperando.
Ma Nino sta benissimo, sta meglio di tutti noi.
Bene,
ma
sono felice.
Ma Nino Aragno, editore, è una realtà, questo sì, che fa davvero ricerca di piccole perle qua e là. È difficile trovare un editore che si ponga un obiettivo esclusivamente culturale e non economico, tanto più al giorno d'oggi. Penso che la vostra radio sia particolarmente sensibile.
Grazie,
a questo
grazie.
Tema.
Ma una domanda invece per un altro giornale che non è un radiofonico, ma è un giornale cartaceo, che è stata un po' la sorpresa di questi anni. Sappiamo che collabori al Fatto di Padellaro. Cosa ne dici di questa testata? Ti hanno chiamato loro? Li hai cercati? Come funziona questo miracolo italiano, diciamolo?
Il Fatto Quotidiano è una splendida testata per la quale sono molto felice di scrivere. Oggi, tra l'altro, c'è una cosa che ho fatto per il Fatto Quotidiano in un'intervista a Dario Vergassola, che peraltro è stato uno dei protagonisti di una montagna di libri di questo inverno, e così torniamo a loro più che al sottoscritto. Sono più importanti di sicuro, specialmente in questa occasione in cui si parla di una montagna di libri, però posso dire che il Fatto è un giornale che, come dimostra anche il bell'editoriale che c'è oggi di Ferruccio Sanza sul terrore, su Charlie Hebdo e sulla libertà di stampa, dimostra la forza e la libertà di quel giornale. Insomma, sono contento di scrivere per una testata così. E poi ovviamente, appunto, da Dario Vergassola, da Aldo Grasso, ai tanti che abbiamo avuto ospiti e che continueremo ad avere ospiti a Cortina, a una montagna di libri.
Anche il Corriere Veneto mi dicono che collabori anche a quella testata, quindi veramente certo. Bravo, complimenti, hanno trovato a Cortina la persona giusta a cui affidare un'organizzazione così delicata per un pubblico così qualificato come quello di Cortina.
Grazie a voi,
Francesco, e torna presto e vieni a Roma, soprattutto vienici a trovare.
Lo farò con piacere, grazie agli ascoltatori di Radio Città Futura. Mi permetto, approfitto della vostra spazio, della vostra ospitalità, per ricordare che collegandosi a www.unamontagnadilibri.it si possono avere tutte le informazioni sui prossimi eventi a Cortina, tra i quali quelli con Emanuele Carrer, Paolo Mieli e tanti altri.
Grazie ancora. Maurizio, tu sei un habitué di Cortina.
Lo sono stato per tanti anni, devo dire, da bambino con i miei genitori.
Hai imparato a sciare in Tofana.
Con i miei figli. Sì, esatto.
E a farti male sul cristallo, perché sono questi due posti terribili, terribili.
Assolutamente,
terribili. Sì. Con una R sola, visto? Mi è
terribili,
scappata.
Terribili. Però a Cortina i romani non ci possono non andare, no? Perché è proprio è un avamposto romano.
Sì, a volte sembra vicina, invece in realtà non lo è.
No. Nel bene e nel male è un avamposto romano.
Sì. Ti senti un po' un attore dei film di Vanzina?
Beh, no, adesso...
Veniamo all'Artemisia, veniamo all'Artemisia. Parlavamo prima di quanto donne ferite si trovano protagoniste di una profonda volontà autopunitiva, quindi ferite dall'esterno continuano a ferirsi dall'interno. Senso di colpa a volontà le porta a non parlare. E parlavamo prima appunto di violenza carnale negata e addirittura ci si incolpa di questa realtà che si è subita, questa aggressione terribile. In questo libro, recentemente uscito di nuovo per Marsilio, L'ombra di Artemisia, qual è l'ombra?
Ma l'ombra è essenzialmente quella che porta alla violenza. Naturalmente io ho affrontato il tema della violenza carnale, ma potrei estendere il discorso a qualsiasi tipo di violenza. La riflessione che ho fatto io nel romanzo è quella di portare su due piani paralleli due storie di stupro, una che si svolge a Roma nei primi anni del 1600 e una ai giorni d'oggi.
E nulla sembra essere cambiato.
E nulla sembra essere cambiato, questa è la riflessione che faccio, e nulla sembra essere cambiato sotto moltissimi punti di vista, innanzitutto quello di chi pensa di poter abusare di altre persone. Nulla è cambiato, chiaramente con grandi differenze, ma da un punto di vista qualche volta concettuale su chi deve giudicare di questi misfatti. Basta ricordare delle sentenze clamorose come l'assoluzione da uno stupro perché la donna indossava dei jeans che non
poteva... La Cassazione ha detto questo, questa
e ce ne sono state altre, anche se
chiaramente... che non ci poteva non essere complicato.
Esatto, anche se i tempi sono cambiati. E ugualmente è cambiato poco in quello che è il sentimento di parte dell'opinione pubblica. Nel 1600 c'era la Vox Populi che macchiava una donna che aveva subito
aveva provocato
e oggi ahimè purtroppo non sempre ma i media di tutte queste situazioni spesso ne approfittano.
Ma torniamo al primo romanzo, perché c'è un fil rouge che collega la gabbia con l'ombra di Artemisia. Qual è?
Ma io credo di fondo credo che sia una specie di una sorta di ribellione all'ingiustizia. So che può essere un discorso molto vago, ma è così. All'ingiustizia che è intolleranza, che è non accettazione del diverso, che non riuscire a capire che proprio tramite il rapporto diverso con tutto quello che di bello ci circonda, a cominciare nella gabbia da un rapporto nuovo con la natura per arrivare a quest'ultimo romanzo.
Ricordiamolo, era uno scimpanzé.
Sì, non esattamente uno scimpanzé, ma era un essere che in seguito a un intervento chirurgico un uomo usciva dalla propria testa e andava in giro per vedere se valeva la pena vivere. Nel momento in cui gliela richiudevano, l'istinto di sopravvivenza lo faceva rituffare nella sua testa, una parte rimaneva fuori e lui si trasformava in una specie di strana figura
che viene
presentata al mondo come l'anello di congiunzione.
Quindi era quasi un libro fantastico.
Era fantastico, ma immerso pienamente nella realtà. Tra l'altro
l'ho trovato bellissimo.
Dopo vari anni
ho amato di più.
Ti ringrazio molto, ma dopo vari anni è ancora più attuale. In realtà questo personaggio viene rinchiuso allo zoo, dove per la prima volta invece ha delle soddisfazioni dalla propria vita e dove capisce che si può essere più liberi anche dentro una gabbia che da
piuttosto che fuori. Invece la gabbia di Artemisia, perché ricordiamo poi che Artemisia è Artemisia Gentileschi, la grande pittrice.
È Artemisia Gentileschi, sì.
Che ha subito una violenza sessuale, questo forse molti non lo sanno.
È la più grande pittrice della storia, ha subito una violenza sessuale e all'inizio del 1600, in piena Inquisizione, ha avuto la forza di denunciare il proprio stupratore, primo caso registrato negli archivi vaticani, e addirittura fu torturata lei, perché anche lì, dinamiche che non sono cambiate, lo stupratore si è difeso dicendo che era una poco di buono, che aveva un'infinità di rapporti, che era una donna non in linea con i costumi dell'epoca, e quindi fu torturata lei. E lei, concludo, ha avuto la sua, il suo riscatto proprio attraverso, e questo è un segnale molto importante che ho voluto sottolineare, tramite l'arte, tramite la cultura, tramite amicizia con uomini come Galileo e Caravaggio, e ha scaricato quello che ha sofferto in quadri con eroine che tagliano la testa ai potenti e agli stupratori. Così l'attrice farà il suo percorso e da un'attrice mediocre diventerà, diciamo, Meryl Streep.
Maurizio, sei anche uomo di cinema, una battuta su questo?
Una battuta su questo, spero che si faccia un film da questo romanzo, tutti quanti me lo dicono, tutti quanti, quindi siamo in attesa, diciamo, una
storia. Però hai fatto anche recentemente un cortometraggio.
Ho girato recentemente un cortometraggio, sì, anzi ne ho girati due, ho girato anche qualche documentario, dove tra l'altro veni anche in questa radio a fare delle interviste. Bene. Questo tu non lo sapevi.
Bene, si torna sul logo del delitto. Sì, grazie ancora a Maurizio.
Grazie a tutti,
Cohen. Facciamo salutare le nostre radio contubernali alla nostra voce femminile che ci caratterizza.
Certo, che... quindi ricordiamo che andiamo in onda. Mi dai là?
Vai.
Allora, da Radio Città Futura, da Radio Alfa nell'Alto Mantovano, da Bari Radio Città Futura a Bari, da Ciao Radio a Bologna, da Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodi a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Club Radio Live da Trieste sul web, streaming differita su www.clubradiolive.it, Radio Bruno da Modena, podcast Radio Bruno, www.radiobruno.it.